come abbiamo annunciato, abbiamo in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, buongiorno. E insomma, come sempre diciamo in questo periodo, anche buon anno, perché
ancora sì, possiamo dire buon anno a te, a Claudio, a tutte le persone in ascolto.
Prego. Tocca a Pavel, come tutti i venerdì, accendere la speranza, questo rito importantissimo,
cosa che non è semplicissimo.
L'accendiamo insieme Claudio. Questa è un'altra parola chiave, potrebbe essere la parola dell'anno 2025, insieme, la nostra solidarietà, ecco, una parola molto cara a noi polacchi, solidarnosci insieme.
Certo. Ecco. Ne abbiamo parlato anche, mi sembra, in una delle ultime trasmissioni, il tema del bene comune, che in qualche modo insieme potrebbe essere uno dei filoconduttori, speriamo. Però le notizie che troviamo sui giornali vanno in senso diverso, nel senso che persino nei luoghi dei ricchi vediamo la sofferenza, gli incendi, Los Angeles, dentro l'inferno di Los Angeles. Questo è il titolo che troviamo su Repubblica.
Ti devo la verità, un po' rispetto a questa catastrofe immagino che ci sia anche del dolo, perché anche ora si è aperto un altro focolaio, il vento è fortissimo, non ci sono pompieri sufficienti, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che a volte fanno gridare un po' alla superficialità e un po' al fatto che insomma anche queste isole iperfelici a un certo punto stanno saltando.
Pavel Gajewski.
Ecco, siamo di fronte ad una situazione veramente drammatica, perché ormai seguiamo, almeno io, con molta apprensione queste immagini. Però c'è anche un aspetto positivo, cioè la grande macchina dei soccorsi, vorrei ricordare che lo stato della California è uno degli stati più benestanti, più meglio organizzati forse di tutti gli Stati Uniti d'America. La notizia buona è che le vittime, i morti sono pochissimi. Certo, ogni vita umana ha un suo enorme valore, però di fronte a più di 130.000, qualcuno dice anche oltre questa cifra, 150.000 persone raggiunte da ordini di evacuazione obbligatoria, ecco, si vede che questa macchina dei soccorsi, la protezione civile funziona. I fattori sono tanti, io ho l'impressione che poi ci vorrà anche un'inchiesta molto molto approfondita sulle cause di questo disastro, è difficile affermare qualcosa a priori. Credo che adesso la nostra priorità, la priorità di tutti, è in qualche modo salvare il salvabile e soprattutto mettere al sicuro la popolazione della California meridionale. Le cause, per così dire, climatiche, io penso che concorrono abbastanza a questo disastro. Di quello che mi è capitato di leggere, comunque il riscaldamento, e abbiamo sentito questa notizia anche pochi minuti fa nel radiogiornale, riscaldamento, siccità, tutto questo pare che concorra molto all'espansione di questo elemento, appunto il fuoco, che se supera, esattamente come l'acqua, se supera un certo limite non è più controllabile da noi esseri umani, anche se siamo magari attrezzati come in California, con tutta la macchina dei soccorsi, ripeto, secondo me ben organizzata, molto efficiente, anche dotata delle ultime tecnologie. Allora, comunque io mi sento molto molto vicino alla popolazione della California, uno stato che conosco anche bene, perché una parte della mia famiglia proprio vive tuttora lì, ma al sicuro.
Sì, c'è un'intervista, ci sono parecchie interviste che vengono appunto da quella zona sui giornali. Su Repubblica di ieri c'è un'intervista all'attrice Sedna Wee, se pronuncio correttamente, imprenditrice sociale, ex modella e attrice, madrina alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. Allora lei, intervistata, dice: abito molto vicino a Palisades. Racconta dall'albergo in cui ha trovato momentanea sistemazione con la famiglia. Siamo stati evacuati martedì. All'inizio erano stati annunciati forti venti, temevamo solo per l'elettricità, abbiamo caricato i generatori e credevamo che i vigili del fuoco sarebbero riusciti a contenere le fiamme. Poi sono iniziate le evacuazioni, ho preso poche cose e sono corso a prendere i miei due bimbi, erano a scuola muovendomi nel traffico impazzito, nubi sempre più grandi e nere, la situazione è complessa, siamo accerchiati. E ecco, dice tante cose naturalmente in questa intervista, una cosa che colpisce, ci sono già polemiche, attacchi politici, accuse, lei risponde: se qualcuno ha sbagliato pagherà, il sistema a prescindere dai partiti ha tante falle, ma l'aspetto potente di ciò che stiamo vivendo è la grande connessione umana che vedo attorno a me, tantissimi chiamano per ospitare altri, assicurarsi che tutti siamo al sicuro, nonostante il dolore e il pericolo. La mia città vive questo momento con grande compattezza e solidarietà. Questa è una delle cose che a volte si verificano, no? In una situazione di emergenza, che la gente si scopre più solidale di quello che normalmente si sospetta. E l'altra cosa che ho letto, anche mi ha colpito in questa intervista, è che lei a un certo punto ha avuto veramente paura per sé, per i figli. Ho cercato di mantenere la calma. Ho messo poche cose in borsa, due vestiti, passaporti. Mentre guidavo ho iniziato a chiamare gli hotel. Ho trovato questa camera per noi quattro e i nostri tre cani. E poi dice, ecco, sono molto triste per le persone che sono morte. E a un certo punto ha cominciato a pregare con i suoi figli, mentre era in macchina. E qui c'è un tema che, insomma, mi sembrerebbe interessante esplorare anche con te, Pavel. Quando ci sono queste situazioni di emergenza, forse siamo forse più disponibili anche a cercare qualcosa che va al di là delle nostre risorse umane. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, è il modo, come dire, istintivo che ha l'uomo di fronte, quando ha le spalle al muro. Come valuti questa situazione in cui a un certo punto uno sente il bisogno di pregare? E quello è il momento di pregare? Come viene accolto dal Signore? Tu che credi, che sei un credente, come vengono accolte queste preghiere? Non so, qual è una tua idea?
Ecco, siamo noi che abbiamo bisogno di pregare. Dio è sempre un passo in avanti rispetto a noi, quindi non è necessario esporre all'Eterno tutto quello che in qualche modo abbiamo nel nostro cuore, è già lì questo pensiero e ripeto, Dio ci precede, ma io penso esattamente come le reazioni positive che tu menzionavi, che abbiamo già nominato, la solidarietà, ospitalità, appunto questa percezione di una grande comunità, sono reazioni umane molto molto positive suscitate da un disastro, e io credo che rivolgersi a Dio nei momenti proprio di una prova così estrema, perché diciamolo chiaramente, siamo di fronte ad una situazione veramente estrema, è assolutamente una reazione normale, e credo che più che invocare soltanto la protezione dell'Eterno in questa situazione, quando siamo veramente capaci di, in un certo senso, abbandonare il nostro ego e connettersi a questo livello spirituale molto alto con Dio e di conseguenza con tutte le nostre sorelle e fratelli, anche a prescindere dalla loro posizione di fede o non fede, ecco, si crea un'energia potente che è veramente un'energia salvifica, che ovviamente non si tratta di un miracolo facile che fa spegnere le fiamme di questo incendio, ma succede qualcosa di veramente positivo, salvifico nei nostri cuori, cosa che l'intervista che tu hai citato conferma pienamente. E quindi ogni momento veramente è un momento propizio per pregare, ma non c'è nulla di male se questo bisogno di pregare, questo bisogno interiore aumenta in qualche modo anche in queste situazioni. Io credo anche nell'importanza e nella potenza della preghiera comunitaria, non solo quella individuale, anche questo è un conforto quando un gruppo, magari anche molto piccolo, ma di persone credenti si riunisce per in qualche modo creare questo cerchio, questa catena, per così dire, in cui possiamo affidarci a colui che è veramente amore, che ci ama, che ci salva. anche da queste fiamme, per così dire, molto concrete, molto visibili e anche sicuramente terribili, posso immaginare.
Certo. Ma... torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. Il 2024 è stato l'anno più caldo da quando ci sono rilevazioni scientifiche, dal 1850. Lo ha reso noto il servizio meteo dell'Unione Europea, Copernicus, confermando con dati definitivi quanto aveva anticipato alla fine dell'anno scorso con dati provvisori. Il 2024 è stato anche il primo anno in cui la temperatura media ha sforato il limite di 1,5 gradi di aumento di riscaldamento dai livelli preindustriali previsto dall'accordo di Parigi, arrivando a più 1,60. E poi ci sono tanti altri dati. Come curiosità, il 22 luglio è stato dell'anno scorso è stato il giorno più caldo mai registrato, con una temperatura media di 17,16 gradi Celsius. E allora, a fronte di questa situazione, ecco, uno potrebbe dire siamo tutti allarmati, anche i decisori politici, no? Lo dovremmo constatare in tante situazioni, e invece tutto sommato è uno di quei dati che vengono acquisiti con una sorta di fatalismo ormai. Anzi, queste situazioni prospettano lo scioglimento di ghiacci, insomma, e allora la Groenlandia, per esempio, diventa un paese appetibile. Se ne parla un po' anche qui su tutti i giornali. Prendo semplicemente il Messaggero, ma do solamente i titoli, semplicemente vediamo se riesco a trovarlo rapidamente. Eccolo qua. Groenlandia, muro europeo, difendiamo le democrazie. Bruxelles abbandona la prudenza, risponde alle mire espansionistiche di Trump, duplice messaggio di von der Leyen e Costa pubblicato sulla piattaforma di Musk. E poi c'è un altro servizio: quanto costa la più grande isola del mondo? In un primo bilancio tra spese e prospettive di crescita, il territorio potrebbe valere circa 50 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti acquisterebbero un sottosuolo ricco di 43 minerali sui 50 ritenuti necessari per l'economia mondiale. Il Cremlino replica: per noi l'Artico è strategico. Cioè, come dire, quello che conta veramente è sotto traccia. Pavel, abbiamo detto dobbiamo accendere la speranza, ma qui c'è da disperarsi, o no?
Sarebbe da disperarsi, però io preferisco evitare allarmismi, preferisco evitare questi toni segnati da un pessimismo, preferisco appunto parlare della consapevolezza, perché qualche volta ci dimentichiamo che noi siamo un unico grande organismo vivente, intendo il pianeta. Spesso, e questo è un tratto della cultura occidentale, principalmente spesso, diventiamo troppo antropocentrici, cioè mi chiedo scusa anche a chi ascolta questa trasmissione per questa parola forse un po' complicata, vuol dire che noi mettiamo eccessivamente al centro l'essere umano, al punto tale che i nostri bisogni individuali, collettivi, diventano l'unica legge che in qualche modo viene poi quasi imposta. E non è così, dobbiamo cominciare a pensare, magari anche rileggendo i primi due capitoli di Bereshit, Genesi, il primo libro della Bibbia, quando si parla proprio della creazione in due modi diversi. Noi siamo responsabili del dono che abbiamo ricevuto, il pianeta, però siamo tutt'uno con questo pianeta, e forse la mancanza di questa consapevolezza profonda dell'essere uno, di seguire in qualche modo quel disegno perfetto che il creatore ci ha affidato, poi crea dentro di noi uno scompiglio notevole. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è un fatto puramente anche di carattere statistico. Noi siamo in questo momento, nel 2024, più di 8 miliardi di persone che vivono su questo pianeta. Penso che gli ultimi dati parlano addirittura di 8 miliardi 200 milioni. Invece la cosiddetta epoca preindustriale finisce grosso modo, così ho imparato, intorno a 1850. Infatti i dati analizzati da Copernicus partono grosso modo dal 1850, ma nel 1850 eravamo, cioè noi non c'eravamo, ma la popolazione mondiale raggiungeva faticosamente 1 miliardo di persone. Quindi credo che i conti siano presto fatti. Io sono convinto che il nostro pianeta è una casa veramente molto molto ospitale, che può ospitare ancora altra gente, altri popoli. E, ripeto, l'Eterno ci ha lasciato questo dono prezioso, però senza questa consapevolezza globale, se vogliamo sempre continuare in quel solco dell'antropocentrismo eccessivo, ecco, temo poi reazioni del pianeta, per così dire, fisiologiche. Se anche il nostro corpo, ritorniamo alla metafora dell'Apostolo Paolo che parla della Chiesa come un corpo unico, ma io spero di non contraddire l'Apostolo Paolo dicendo che forse anche noi, l'umanità, siamo un unico corpo, ripeto, prendo questa metafora da Paolo, e se noi ci mettiamo solo nell'ottica, per così dire, di una parte del corpo, la mano, la testa, senza tenere conto dell'insieme di questo, ripeto, di questo organismo meraviglioso che siamo, ecco, dovremmo assumerci la responsabilità. Quindi, per i disastri di cui siamo colpevoli.
Torniamo
purtroppo
all'idea di fondo del bene comune, che dovrebbe,
certo,
essere,
assolutamente,
dovrebbe essere oggetto della nostra riflessione, a partire dai nostri quartieri, dove viviamo, per arrivare poi a una visione complessiva dell'umanità e del nostro pianeta. Ovviamente ci ritorneremo su questi temi. Pavel, grazie intanto per questo tuo contributo di oggi, e naturalmente di nuovo i nostri migliori auguri per questo anno.
Grazie mille. Che ricambio di cuore.
A risentirci.
Buon proseguimento.